Allora Maria, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla puntata di oggi del Matrimonio Cristiano. Cari amici, cari ascoltatori, riprendiamo il nostro cammino. Abbiamo dedicato, ricorderete, una puntata, l'ultima, a affrontare da un punto di vista cattolico il problema del matrimonio cristiano, ma a partire dal punto prospettico particolare del 68 e degli anni della contestazione, che alludono in realtà a un processo storico lievemente più ampio, perché la contestazione, che va sotto il nome di 68, parte in realtà nel 64, quindi 4 anni prima, in California, Berkeley, a livello universitario, dalla California. Poi l'onda della cosiddetta contestazione si diffonde in tutta l'Europa occidentale, culminando nel famoso maggio francese, cioè nelle occupazioni, nelle proteste alla Sorbona di Parigi, che appunto si producono nel maggio del 68. Quindi è un processo lungo, perché va oltre l'anno del 68, evidentemente, si prolunga negli anni immediatamente successivi. È un processo che riguarda essenzialmente il mondo occidentale, quindi Europa, Stati Uniti, Canada, comunque la parte, diciamo, legata al patto atlantico, legata agli Stati Uniti, nella sfera di influenza degli Stati Uniti. Poi ci saranno riverberi anche in altre aree del mondo, ma di fatto l'epicentro è comunque il mondo occidentale. E quindi va anche notato questo, quel mondo che era il mondo di più antica cristianizzazione, anche se a partire dal 500 tragicamente diviso in aree protestanti e aree rimaste cattoliche. Comunque non è una considerazione piccola quella riferita al fatto che la contestazione del 68 colpisce in ogni caso paesi di antica tradizione cristiana. Ebbene, la prospettiva che noi stiamo adottando è ovviamente quella di capire perché e in che modo il cosiddetto 68 di fatto travolge l'istituzione matrimoniale e la concezione di matrimonio e di famiglia, ma in generale di rapporti tra uomo e donna tradizionali. Li travolge e li sovverte, diciamo, in modo drammatico, fino a produrre la vera e propria catastrofe che colpirà le società occidentali a partire dal 68, in termini sia di degrado e crollo della famiglia e del matrimonio, degrado dei costumi morali e crollo della natalità. Ebbene, la volta scorsa avevamo visto come ci fosse ad altissimo livello un progetto da parte dei poteri forti atlantisti, anglosassoni, in particolare statunitensi, progetto denatalista, un progetto neomalthusiano di abbattimento della natalità in Occidente e nel mondo. Questo progetto viene esemplarmente messo per iscritto in un documento divenuto celebre, il documento Jaffe, un funzionario ONU, che appunto mette a punto all'inizio degli anni 60 un documento riservato, che poi fortunosamente diventa di dominio pubblico, in cui elenca tutti gli elementi di una possibile strategia volta a invertire la curva della natalità nei paesi, in particolare occidentali, e produrre un forte processo di contrazione delle nascite. Quindi, ricapitolando, abbiamo molti elementi. Uno è il documento Jaffe, che testimoniano come a livello di mondo occidentale, in particolare di Stati Uniti d'America, dagli anni 50 inizia un progetto, inizia a essere posto come obiettivo da parte dei grandi gruppi finanziari, bancari e da parte dei poteri forti che dirigono le sorti dell'Occidente, volto a modificare i comportamenti di massa delle popolazioni e a ridurre vistosamente la natalità. Ricordiamo che il 64 è un anno di baby boom, è un anno di massimo sviluppo demografico, ad esempio in Italia si ha il vertice dei nati all'anno, superando il milione, e non casualmente da quell'anno in poi, dal 65 in poi, inizia invece la curva discensiva che potrà in pochi decenni dimezzare quel numero e oggi a vedere un decremento dei nati, della natalità, di più di 10.000 bambini all'anno, quindi c'è una contrazione rapidissima che fa sì che ci sia ogni anno un delta fra nati e morti, ad esempio in Italia, di circa 200.000 persone, per cui ogni anno c'è una riduzione di 200.000 cittadini italiani rispetto all'anno precedente. Ebbene, se questo è il quadro, quindi abbiamo un preciso progetto dei poteri forti, soprattutto finanziari, abbiamo enormi cifre investite dal gruppo Rockefeller per produrre appunto una cultura antinatalista, abbiamo il documento Jaffe che sintetizza questa strategia. Jaffe, per elencare gli elementi essenziali, teorizza un pacchetto di disposizioni che, se applicate dai governi, dovrebbe riuscire a bloccare completamente lo sviluppo demografico, sintetizzando degradare il matrimonio, presentarlo in modo, diciamo così, appunto degradato come realtà poco appetibile, favorire la promiscuità affettiva sessuale fra i giovani, quindi i comportamenti morali fra i giovani vanno incentivati, favorire l'emancipazione femminile, l'idea che la donna deve studiare e lavorare al pari dell'uomo, presentare la maternità come un compito poco soddisfacente per la donna stessa, favorire l'educazione sessuale nelle scuole e soprattutto, questa è la cosa più interessante, iniziare una campagna che porti lentamente almeno il 50% della popolazione ad avere costumi omosessuali, a orientarsi verso l'omosessualità. Quindi questo pacchetto Jaffe prevede poi anche altre cose più specifiche, politiche fiscali che danneggino la famiglia numerosa, la impediscano, la scoraggino, politiche fiscali che puniscano il lavoro del padre di famiglia e favoriscono realtà diverse da quelle del nucleo familiare, politiche abitative che impediscano famiglie numerose, quindi progettazione di case piccole e inadatte a nuclei familiari troppo numerosi. E, ahimè, questo piano di fatto poi viene attuato perché pian piano vediamo come effettivamente in tutti i paesi occidentali, come a un comando unico perfettamente recepito, parlamenti e governi iniziano di fatto a fare ciò che appunto il piano Jaffe, il piano dei Rockefeller e dei grandi gruppi abortisti e antinatalisti nordamericani avevano previsto. Ebbene, seconda osservazione che noi dobbiamo fare è qual è il nesso fra questi progetti malthusiani, antinatalisti, nemici del matrimonio e della famiglia, che vedono spessissimo, non dimentichiamolo mai, già se stesso era di origine ebraica, vedono spessissimo intellettuali o funzionari di origine ebraica, e su questo punto torneremo più avanti. Ebbene, il piano Jaffe in che modo si può ricondurre anche al 68, cioè cerchiamo di incardinare le riflessioni che faremo questa sera sul 68 all'interno della più ampia cornice di riflessioni che abbiamo brevemente sintetizzato. Il 68, ho inteso come periodo lungo che va dal 64 in realtà al 71, 72, 73, perché di fatto il 68 è un periodo ampio che prende quasi un decennio di storia occidentale, e ha a che fare molto con quanto stiamo dicendo, col piano Rockefeller, Jaffe, col piani dell'ONU di sviluppare una profonda inversione dei trend di natalità in tutto il mondo. Ha molto a che fare e direi quasi che è l'applicazione più clamorosa di questo progetto, perché nel 68 si assiste a una sorta di pantomima, di messa in scena, programmate in un certo senso nelle università, nei licei, ma soprattutto nel mondo universitario e intellettuale, dove di colpo gli studenti sembrano insoddisfatti e desiderosi di clamorosi cambiamenti. Abbiamo le università occupate a partire dall'Università di Berkeley in California nel 64, abbiamo gli studenti che protestano di colpo contro tutto, protestano contro l'autoritarismo, protestano contro una scuola separata dalla realtà, separata dalla vita, protestano contro le gerarchie presenti in facoltà, presenti in università, protestano contro i vecchi piani di studio, reclamano spazi politici, partecipazione. Tutte cose che poi confluiranno, ad esempio in Italia, nei cosiddetti decreti delegati che a metà anni 70 introducono appunto tutte delle formule pseudo-parlamentariste e pseudo-democratiche dentro, ad esempio, il funzionamento delle scuole superiori. E questo progetto, diciamo, di contestazione e di protesta, soprattutto universitaria, è tutto fuorché spontaneo e naturale. È un contagio scientificamente alimentato dai mezzi di comunicazione, giornali, televisioni, che fanno rimbalzare le immagini delle università occupate in tutto il mondo occidentale, spingendo appunto ogni altro studente di paesi magari ancora non colpiti da questa specie di onda rivoluzionaria a fare le stesse cose, a emulare coloro che per primi hanno rotto appunto le barriere, i confini che sussistevano fino a quel momento. Quindi c'è un contagio alimentato scientificamente, soprattutto dai giornali, dalle riviste, dai settimanali, perché, dalle televisioni, perché è chiaro che il mondo universitario in questo momento, 64, 65, 66, è un mondo in realtà molto limitato e anche molto elitario, è un mondo dove ci sono poche decine o poche centinaia di migliaia di persone. Nel 1990 in Italia i laureati erano ancora attorno a 1,5 milioni, erano una percentuale minima della popolazione. Quindi la percentuale di persone che fanno parte di questo mondo è una percentuale veramente limitata, una percentuale spesso legata alle classi abbienti, alle classi più benestanti, ad esempio alla borghesia, all'alta borghesia delle professioni. È evidente, soprattutto negli Stati Uniti, che l'università era proibitiva per ceti popolari o ceti, insomma, diciamo, non ricchi. Quindi questo mondo è un mondo, per paradosso, che meno di ogni altro poteva avere motivo di grandi proteste, perché il solo fatto di poter andare all'università nel 1964-65 significava di fatto essere avviati a carriere dirigenziali quasi sicure e molto rapide, significava provenire da famiglie che davano enormi possibilità di carriera di sviluppo. Per cui si può dire che sia la categoria, quella degli studenti universitari, meno in grado di essere credibilmente in opposizione a qualcosa. E infatti, se si parla con persone che hanno vissuto il 68 già da adulti, cioè lavorando con famiglia, con una vita già, come dire, normale, ci si accorge che il 68 è stato soprattutto un fenomeno, diciamo, giornalistico, molto limitato, tutt'altro che collettivo, ma che è stato utilizzato, quindi questo fenomeno minimo, assolutamente insignificante sul piano dei numeri, è stato però utilizzato dai giornali, dalla stampa, dal medio di informazione, come leva di forza per indurre le masse stesse, cioè tutti a questo punto, a pensare che fosse in corso un passaggio decisivo da un'epoca all'altra, fosse in corso una rottura invece di grandissimo significato, di grandissimo momento, alla quale in qualche modo occorreva partecipare e alla quale occorreva sintonizzarsi. Per cui intanto sfatiamo quello che è il mito del 68, che riguarda una frangia limitatissima di studenti privilegiati universitari, spesso delle migliori università del mondo occidentale, delle più costose, delle più importanti, che di fatto subisce sì un contagio, ma un contagio indotto, un contagio artificialmente provocato, perché non a caso gli attivisti del 68 sono di fatto, lo scopriremo dopo, rivoluzionari di professione, sono persone che sono preparate a fare quello che fanno, che hanno mezzi per per farlo, che ottengono protezioni e salvaguardie giuridiche per compiere quello che compiono e che poi faranno carriere anche molto significative, molto pesanti, soprattutto in campo politico, diventando deputati, diventando ministri, diventando persone che stanno dalla parte giusta della storia. Per cui attenzione appunto a non pensare, questa parola che siamo così abituati a enfatizzare, questo mitico 68, ecco, attenzione a non rimanere prigionieri del mito. In realtà è un'operazione scientificamente preparata e perfettamente gestita da agenzie legate ai poteri forti che sanno quello che stanno facendo e che sanno come farlo. Per cui è chiaro che dando enfasi sui giornali, sui mezzi di comunicazione, si riesce a creare quello che i sociologhi chiamano un état d'esprit, uno stato d'animo collettivo di fermentazione e di rivoluzione, di disponibilità al cambiamento da parte di tutti, non più solo degli studenti universitari. Abbiamo in questo contesto dei fatti su cui vale la pena di riflettere, per esempio l'intreccio che si produce proprio fra 64 e 68, tra diversi fenomeni che sono in corso nel mondo e che a loro volta ricevono un'enfasi particolare, anche in un certo senso eccessiva. Il primo fenomeno è il fatto che in Cina, dove dal 1949 si è affermato il comunismo di Mao Zedong, la versione maoista del comunismo, è in corso la cosiddetta rivoluzione culturale, proprio nella seconda metà degli anni 60. Imperversa il libretto rosso di Mao, che è letto assiduamente nelle università europee e americane, dai figli della borghesia colta e ricca di questi paesi. Quindi c'è un mito nel mito, il mito della Cina maoista, che seduce un enorme numero di giovani, di intellettuali, di insegnanti universitari, perché dopo la destalinizzazione di Khrushchev c'è l'impossibilità di agire il mito leninista-stalinista e quindi è molto opportuno questa comparsa di un comunismo tra virgolette buono. Naturalmente i crimini terrificanti che si producono sotto il maoismo vengono taciuti o non sono conosciuti e si ha questa fiammata di comunismo tra virgolette buono da valorizzare, quello appunto maoista. Un altro elemento è la guerra del Vietnam, che entra in questo minestrone infernale in un certo senso del 68, perché soprattutto nelle università americane il 68 si manifesta come intrecciato strettamente al movimento pacifista che nasce in questi anni, movimento di protesta contro le guerre imperialiste, le guerre americane e in particolare contro la guerra del Vietnam. Ma la guerra del Vietnam è una guerra non per esempio più dura come numero di vittime generate fra i nativi, tra i vietnamiti, di quella di Corea, la guerra di Corea del 50-53, quindi una guerra scoppiata 10 anni prima, è una guerra che ha fatto anzi in un certo senso più danni di quella del Vietnam. Eppure la guerra del Vietnam intercetta e diventa così importante una svolta storica fondamentale, cioè la prima guerra effettivamente televisiva, è la prima guerra seguita in diretta televisiva quasi nei notiziari, è la prima guerra vissuta da un mondo occidentale dove ormai la televisione è stata sdoganata completamente e è presente in ogni casa, non è più solo strumento raro che si trova in qualche locale pubblico, in qualche ristorante o bar, ma è presente in ogni casa. Quindi tutto il 68 e i fenomeni che sto citando come cornice del 68 entrano in gioco e diciamo così ricevono un effetto alone impressionante dal fatto che per la prima volta la cronaca in un certo senso, se volete la storia, è iniettata direttamente nella mente dei cittadini attraverso questo strumento terrificante, pervasivo, difficile da fronteggiare che è la televisione. Quindi è iniziata l'era della televisione, un'era che si intreccia, ecco, stiamo accumulando altri fenomeni, poi torniamo però al nostro punto chiave molto rapidamente, si intreccia anche a altri particolari, per esempio al fatto che insieme alla televisione e non casualmente è iniziata l'età dei consumi. Siamo entrati negli anni del benessere, che sono proprio gli anni che vanno grosso modo da inizio anni 60 al 68, prima dell'austerity del 1973, il decennio precedente, è l'anno del boom dei consumi. le curve sia della produzione che dei consumi di beni sono impressionanti. L'Italia degli anni 60, ad esempio, è un'Italia decisamente diversa da quella della ricostruzione e dei primi anni 50. Di colpo la macchina è un bene posseduto da quasi tutte le famiglie, almeno un'utilitaria, inizia a essere usata ampiamente dalla popolazione giovanile, come negli Stati Uniti già da qualche decennio, e cambia completamente, quindi si può dire, il tessuto sociale, perché la mobilità, se è un'opportunità, è anche una disarticolazione dei rapporti comunitari, sociali, familiari precedenti, dove ci si spostava sempre meno e per lo più con mezzi pubblici. Invece compare la macchina che di fatto è solo il simbolo di un più ampio, enorme cambiamento del rapporto con i beni e col consumo che travolge tutto il mondo occidentale. Compare nei supermarket, nel senso che diventano fenomeno di massa, presenti in ogni città piccola o grande e capaci con la loro artificiale fantasmagorica, diciamo, abbondanza di beni e di prodotti, di, diciamo, modificare il rapporto con l'acquisto e con i beni di popoli interi, per cui di fatto oltre alla macchina compare e alla televisione compare il supermercato, lavatrice, frigorifero e un'enorme serie di elettrodomestici che invadono tutte le case. Quindi sta nascendo un nuovo modello di famiglia, un nuovo modello di casa, un nuovo modello di consumi, ma dunque in ultima istanza anche un nuovo modello di vita. E questa società dei consumi ha però una architravatura, diciamo non troppo segreta, perché viene in emergenza, in evidenza, con grande rapidità, con grande facilità, la si può riconoscere, un'architravatura, una struttura portante profonda che riguarda proprio il nostro tema, perché di fatto questa società dei consumi borghese, dove di fatto sta scomparendo ogni altro ceto sociale e tutti, anche l'operaio, l'impiegato, la famiglia ricca o povera, di fatto convergono, se preferite, collassano in una sorta di ceto medio o di piccola borghesia universale dove tutti fanno le stesse cose. Iniziano le vacanze di massa, è il primo decennio in cui davvero si può parlare di vacanze di massa, gli anni 60, si inizia ad andare al mare in un modo nuovo, quindi con uomini e donne, ragazzi e ragazze, collocati per la prima volta in una promiscuità, inaudita in un certo senso. E inizia a cambiare quindi in profondità, in questa vita, in questa esistenza, che di colpo è diventata facile, è diventata segnata da un'abbondanza inaudita di beni e quindi anche di possibilità. Inizia la scuola di massa, l'università stessa tende ormai, a partire dal 68, a presentarsi come una sorta di organo di massa che deve rendere tutti in grado di fare cammini e carriere che non possono più e non devono più essere quelle del lavoratore che fa un lavoro manuale, dell'operaio, c'è cioè una sorta di massificazione della pubblica istruzione che segna il tramonto di fatto di istituzioni dell'Italia precedente alla Seconda Guerra Mondiale, come il liceo classico che inizia a entrare in una profonda crisi, e la scuola di massa con l'obbligo sempre più innalzato, con la fine della distinzione fra classi maschili e classi femminili, inizia ad esserci anche alle scuole medie inferiori classi miste, si ha cioè anche qui una rottura di argini che erano sempre stati rispettati e si ha quindi in un certo senso già sul piano materiale la frantumazione di un intero modello di vita, di un'intera concezione della vita. Ebbene, in questo contesto, quindi società di massa, società della comunicazione, società dello spettacolo, scuola di massa con processi di crescita dell'istruzione, ma crollo di una vera cultura, di una vera identità spirituale e culturale tradizionale che prima era molto più radicata. Si ha in questo contesto una appunto una rivoluzione che inizia non casualmente sul piano più appariscente ma più esteriore a aggredire il principio dell'autorità in qualunque possibile, diciamo, salsa a scuola, nell'esercito, nella società, rispetto alla politica, a qualunque livello. Ecco, sembra impossibile proporre un'autorità degna di essere rispettata in quanto tale, ma l'autorità stessa, come prima della Rivoluzione francese, durante il secolo terribile del Settecento, sembrava illegittimo ormai che esistessero poteri monarchici, così nel 68 si ha questo attacco a ogni autorità e quindi essenzialmente all'autorità del padre nella famiglia e a Dio, perché Dio stesso, non dimentichiamolo, Dio in quanto padre e in quanto creatore è in realtà anche suprema autorità a cui l'uomo dovrebbe sottomettersi, che l'uomo dovrebbe adorare, amare, rispettare. E quindi vedete, c'è un immanente ateismo nella Rivoluzione del 68, perché attaccando il principio di autorità non cadono solo le autorità, diciamo così, temporali, tradizionali, come potrebbe essere il professore, il maestro, il poliziotto, il capo di Stato, il padre, ma cade anche quella fonte di ogni altra autorità che è Dio stesso. Non est potestas nisi a Deo, e quindi non posso, non c'è potere che non venga da Dio, non posso distruggere un potere terreno se non in ultima istanza distruggendo Dio, fra virgolette ovviamente distruggendo, scivolando in un ateismo almeno pratico, ma non posso al contempo distruggere in me l'idea di Dio e scivolare nell'ateismo pratico senza distruggere ogni autorità terrena. Per cui si crea un circolo terrificante, un circolo vizioso, atroce, in cui siamo ancora totalmente prigionieri, quello fra la distruzione delle autorità terrene, che porta con sé, trascina con sé il rifiuto di ogni dinamismo spirituale autenticamente religioso, di ogni senso del sacro, e si ha una secolarizzazione violentissima e tragica di tutte le società europee. In questo contesto, quindi ateo, parricida, nemico dell'autorità, anarchico, sorgono come epifenomeni, come manifestazioni vistose, ma in un certo senso di superficie, una serie, una costellazione di atti e di costumi che sono appunto la manifestazione di questo ateismo di massa, in un certo senso, che la società dei consumi non può non produrre e di cui si nutre. Nascono i cappelloni, gli hippie, che ovviamente sappiamo che sono figure di frangia, non erano tutti capelloni, tutti giovani degli anni 60 e inizio 70, ma sorgono queste figure che è sempre più facile vedere, e anche se non tutti sono capelloni nel senso forte del termine, cambia completamente il rapporto con i capelli dei giovani maschi. In fondo la società cristiana, sulla scia del principio paolino per cui i capelli corti sono l'onore dell'uomo, i capelli lunghi l'onore della donna, questo costume che era durato fino al 1900, fino agli anni 50, con gli anni 60 viene meno e iniziano a comparire ragazzi di sesso maschile che hanno appunto i capelli molto lunghi come le donne. Gli hippie, che nel modo di vestire e di condursi e nella promiscuità della loro vita, queste comuni anarchiche dove non c'è lavoro, non c'è legge e sembra di vivere così in una artefatto e illusorio rapporto immediato con la natura, sono a loro volta capelloni e in più, oltre che capelloni, persone che fanno dell'assoluto abbandono, diciamo, della normalità e dell'ordine, un principio positivo di autenticità e di ricerca di una vita spirituale, che inizia a cercare oltretutto a Oriente, in India, nella tradizione buddista, induista, le sue fonti spirituali avvelenate. La minigonna, che guarda caso esplode proprio in Inghilterra, tutti questi costumi fra parentesi nascono in Inghilterra, dilagano poi negli Stati Uniti, da lì rimbalzano in Europa occidentale, ma c'è una genesi che è interessante ricordare, che spessissimo ha comunque come suo punto di inizio proprio l'Inghilterra, non nemmeno gli Stati Uniti ma l'Inghilterra. La minigonna, che è un'invenzione inglese, la sua scopritrice fu anche poi celebrata molto per questa scoperta, poco valida. E la minigonna è una rivoluzione clamorosa. Ci sono studi, foto famosissime in cui si vedono seriosi uomini delle città europee degli anni 60, inizio anni 60, che hanno ancora i costumi esteriori, appunto dell'uomo degli anni 50 che si volgono stupiti e un po' sconvolti a osservare le prime ragazze che senza alcun pudore osano fare questo gesto in quel momento rivoluzionario di camminare nelle città di paesi cristiani con appunto queste minigonne profondamente provocatorie. Quindi sorge una nuova figura femminile, evidentemente, una figura che è presentata come portatrice di uno sguardo completamente diverso sul mondo degli affetti, sulla sua identità, sulla sessualità. Una donna che di colpo, per la prima volta nella storia, si mostra a livello di massa come disponibile all'uomo, anzi come, per così dire, lei stessa alla ricerca, in un certo senso, lei stessa cacciatrice alla ricerca di figure maschili disponibili ad accompagnarsi a lei. E in una parola si rovescia ogni rapporto tradizionale, ogni rapporto sedimentato da secoli di cristianesimo fra uomo e donna, perché l'esempio della minigonna è solo la punta dell'iceberg. Di fatto c'è una sovversione completa, profondissima della figura femminile, che viene indotta a pensarsi come vera, come autentica, se, solo se liberata, liberata dall'autorità paterna e della Chiesa, liberata dall'autorità della tradizione e della legge morale, e capace di mettersi in gioco sul piano sentimentale, affettivo e addirittura dei rapporti sessuali al di fuori del matrimonio e al di fuori dell'istituzione familiare. Quindi inizia a esserci lo sdoganamento di un nuovo modo di pensare i rapporti fra uomo e donna, e sul piano sociale è percepito ormai, questo in fondo è l'essenza del 68, sul piano profondo, morale, dei vissuti, come del tutto legittimo e del tutto normale rapporti fra giovani uomini e giovani donne che non sono sposati. Quindi quello che con un termine un po' banale possiamo rubricare sotto la voce rapporti prematrimoniali, in realtà molto di più, non è solo un problema di accidentali rapporti prematrimoniali, ma è un problema di un profondo vissuto collettivo, una convinzione radicata nei cuori, dopo non molto anche dei genitori, non più solo dei figli, dei giovani, ma anche della categoria dei genitori della generazione precedente, che siano cambiati i costumi e che sia del tutto legittimo e anzi in un certo senso doveroso avere, non importa un quanto ampio numero di esperienze, di rapporti affettivi, emotivi, sentimentali, di fidanzamento, di innamoramento, di storie che poi si rompono o si interrompono senza sfociare nel matrimonio, in cui i giovani si concedono tutto ciò che dovrebbe essere invece riservato al matrimonio. Ma, e questa è la vera rivoluzione, unita a quella del crollo dei costumi morali giovanili che appunto inaugurano un'età in cui è socialmente ritenuto legittimo e è pensato come assurdo il proibire rapporti fra giovani e ragazzi e ragazze non sposati, ma questo rapporto, e questa è la seconda rivoluzione ovviamente, immanente alla prima, questi rapporti fra persone non sposate vengono lentamente accreditati come leciti attraverso un'intera, enorme, massiccia produzione cinematografica, musicale, di canzonette, di romanzi, di fumetti, con ogni strumento possibile. E questa nuova tavola dei valori ovviamente però prevede una seconda rivoluzione immanente alla prima. Se la prima rivoluzione è che ogni tipo di rapporto e di atto riservato al matrimonio, riservato agli sposi, è diventato lecito, è pensato come lecito e legittimo anche al di fuori del matrimonio e anche prima del matrimonio, dall'altro lato la sessualità che così si impone a livello di massa, che viene imposta e viene assunta come vera da questa nuova generazione di giovani, è una sessualità totalmente sterile, è una sessualità che è vera, è significativa, è degna di essere ricercata solo in quanto è essenzialmente resa sterile, cioè una sessualità accompagnata alla contraccezione, al rifiuto della vita, anzi si può dire che matura lì, a cavallo di questo fenomeno tragico, atroce che è stato il 68, una vera e propria ostilità, un odio direi quasi, per quell'incidente sfortunato che è la possibilità che dai rapporti fra due persone di sesso diverso nasca una nuova vita. Quindi due rivoluzioni in una, la prima che cuore del 68, molto più profondo dell'anarchismo, dell'odio per l'autorità, l'idea che in pochi anni, dal 64 al 74-75, diventa idea collettiva di massa e diventa costume di massa, l'idea che sia legittimo qualunque tipo di rapporto e qualunque tipo di atto coniugale compiuto anche prima e al di fuori del matrimonio, anche fra adolescenti o fra giovanissimi. E questo è già di per sé una tragedia, è già di per sé contro la legge di natura che limita e regolamenta i rapporti fra i sessi con il matrimonio e nel matrimonio, ma rivoluzione più grave della precedente, questa sessualità nuova e liberata è una sessualità che è percepita come autentica solo se è un eros tanto più trasgressivo, intenso e appagante quanto più totalmente scisso dalla possibilità stessa che una nuova vita nasca dall'atto coniugale. Quindi la chiusura alla vita unita alla massimizzazione della pratica di ogni possibile atto sessuale al di fuori del matrimonio. Ecco la rivoluzione antropologica del 68, che in questo senso è la più grave rivoluzione che si sia mai compiuta in tutta la storia. E attenzione al fatto che questa rivoluzione ha tantissimi piccoli corollari, e con ciò vado a chiudere questa puntata che per motivi tecnici ha dovuto essere un po' più breve delle altre. Si accompagna a molti, moltissimi altri piccoli segni, qualcuno l'ho già detto, la minigonna è un esempio, i capelli corti femminili, cosa ormai di massa, un altro esempio, il fumo femminile che dilaga proprio in questi anni, la droga e la cultura drogastica, cioè maschile e femminile, per cui il perdere il controllo di sé e il rendersi dunque a maggior ragione pronti a diciamo, abbattere ogni possibile tabù morale sotto l'effetto di droghe o alcol è un elemento importante di corollario. La promiscuità sessuale, l'oscenità, cioè il compiere atti di scambio affettivo, ad esempio il bacio, in pubblico, nelle aule universitarie, nei corridoi delle scuole, in piazza, davanti a tutti, mentre costumi cristiani fino almeno agli anni 50 sostanzialmente escludevano che anche un marito e una moglie scambiassero troppi segni d'affetto in pubblico, era contro il sentire comune, contro la morale comune, contro il comune senso del pudore, come giusto che sia, perché è per legge di natura che neppure i coniugi debbono o possono pubblicamente, davanti a terzi, manifestare anche un innocente segno del loro affetto. E la musica di questi anni, già da fine anni 50, poi in particolare negli anni 60, la musica beat, la musica pop e la musica rock, di fatto essenzialmente è una musica che sostanzialmente ha come contenuto, al 90% dei casi, proprio questa nuova visione degli affetti, del rapporto fra uomo e donna, fra ragazzo e ragazza, questa nuova idea dell'eros e della sessualità come unica dimensione capace di produrre, se praticata in assoluta libertà ed escludendo la vita nascente, di produrre l'accesso a una sorta di mondo messianico, pacifico, appagante, che appunto si tratta di conquistare distruggendo ogni autorità che si frapponga a questo obiettivo, quella della Chiesa, quella della fede, quella della famiglia, quella del padre, quella di qualunque forza possa pensare di fermare questo processo di dissoluzione universale. E chiudo con questa osservazione brevissima, che non ultimo fra gli strumenti utilizzati per produrre questo mostruoso passaggio da una mentalità comunque in fondo ancora cristiana, quella degli anni 50, una mentalità totalmente neopagana, per essere ancora gentili come termini, non ultimo strumento usato dai poteri forti sono i rapporti giornalistici sulle abitudini sessuali che appunto iniziano a fioccare proprio in questi anni e a partire dallo scandaloso servizio del giornale La Zanzara del liceo Parini di Milano nel 64 che apre in modo artefatto uno scandalo che serve proprio a travolgere tutti i ben pensanti con i nuovi costumi e la nuova liberazione sessuale che è in corso. E qui noi ci fermiamo, purtroppo non possiamo procedere, il tempo è scaduto, ma completeremo il nostro discorso la prossima volta tirando le somme in termini di matrimonio cristiano e cultura uscita dal 68. Io vi ringrazio per l'ascolto, auguro a tutti una santa domenica, Ave Maria e buona prosecuzione di ascolto di Radio Buon Consiglio.